Oggi volevo occuparmi di un altro dei quadri teorici di sociologia dell'ambiente che secondo me merita appunto un approfondimento. E parliamo in particolare della modernità ecologica e della modernità riflessiva, che sono a pagina. Boh, che pagina sarà? A pagina 99, punto 5.6. Di nuovo ci troviamo a parlare di autori di una certa rilevanza, nomi che avete già sentito, sono fondamentalmente Beck, che è quello che ha scritto La società del rischio, e Giddens, più altri autori che appunto fanno minori, diciamo, che fanno comunque capo a questo discorso della modernità ecologica. Sono due approcci interessanti perché ci permettono di riprendere una serie di ragionamenti, una serie di discorsi che abbiamo fatto fino adesso e ci permettono di dargli un tono e una dimensione un po' più complessa, un po' più articolata. In effetti sono due approcci abbastanza controcorrente rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, nel senso che abbiamo visto che gran parte delle voci che si levano a comporre la sociologia dell'ambiente hanno un'istanza, un tipo d'approccio abbastanza critico a quella che è appunto la modernizzazione, le conseguenze della modernità, le conseguenze della razionalizzazione, individualizzazione, quelle cose che abbiamo detto, tutte parole lunghe. E quindi siamo in qualche modo probabilmente entrati in un'ottica per la quale la sociologia dell'ambiente è un po' antagonista rispetto a quelli che sono gli sviluppi culturali correnti. Visti poi i risultati che hanno portato questi sviluppi culturali correnti, effettivamente la questione è un po' meno che teorica, ma diventa quasi ovvia, potremmo dire. Ecco, però abbiamo anche imparato che l'ovvio è una categoria abbastanza ingannevole, nel senso che noi spesso e volentieri riteniamo ovvie cose che non lo sono, o che lo sono solo per noi, o che comunque necessiterebbero di una comprensione diversa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per sottolineare quanto questo discorso dell'ovvio sia effettivamente ingannevole, vediamo che nella modernità ecologica il problema è opposto. Ovvero sia, gli autori, che sono principalmente tedeschi e olandesi, della modernità ecologica, sostengono che il problema non è tanto un eccesso di modernità quanto una carenza di modernità. Ovvero sia, ritengono che le conseguenze sull'ambiente con le quali abbiamo a che fare attualmente siano la ricaduta di una mancanza di, diciamo, radicalizzazione di quelli che dovrebbero essere gli esiti della modernità, quindi di una sopravvivenza di criteri che non sono moderni e che di conseguenza perturbano e sviano il comportamento delle istituzioni, dei gruppi, delle società e via discorrendo. Qual è quindi la loro proposta da questo punto di vista? La loro proposta è quella di una maggiore modernità, soprattutto nelle spoglie sotto le vesti di un maggior contributo scientifico-tecnologico. E ovviamente che non deve essere fine a se stesso, no? Ma quello che loro dicono è che bisogna riformare le categorie, i modi in cui noi agiamo, le tecnologie con le quali agiamo, per far sì che queste diventino più amichevoli nei confronti dell'ambiente e che questo ovviamente avvenga nel quadro di una maggiore integrazione degli attori coinvolti. Qui è il caso di mettere un po' a fuoco un concetto che gira moltissimo ultimamente, che è quello di stakeholder. Lo trovate messo così perché effettivamente in italiano si traduce piuttosto maluccio. Stakeholder vuol dire coloro che sono coinvolti in un qualche tipo di processo, coloro che hanno delle poste in gioco. Okay? Chi sarebbero gli stakeholder dell'ambiente? Gli stakeholder dell'ambiente siamo di fatto tutti, come abbiamo detto più volte, no? Siamo di fatto tutti, ma lo siamo sotto diverse forme e in diverse vesti, nel senso che immaginare che si possa coinvolgere chiunque, per quanto questo possa essere teoricamente corretto, nei processi di revisione, riforma dell'organizzazione societaria a fini ambientali, comincia a essere un tantino, no? Un tantino utopico, che è più o meno lo stesso ragionamento che facciamo quando ci troviamo di fronte a quelli che invocano la democrazia diretta. La democrazia diretta attraverso canali telematici e informatici vorrebbe dire che tutti noi regolarmente siamo chiamati a esprimere un parere e a dare un voto rispetto a una qualche questione. Per cui, ecco, diciamo che da un punto di vista teorico l'ambiente effettivamente si presta a questo discorso, ma da un punto di vista pratico è un po' complesso, per cui gli autori della modernità ecologica pensano più che altro ad una integrazione delle policies, se vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta, quindi delle prassi organizzativo-normative, dei modi di intervenire su un determinato problema, che veda coinvolti in prima persona i movimenti, le organizzazioni non governative, le associazioni, ovvero sia tutti coloro che esprimono attraverso un'azione pubblica, un'azione collettiva, la loro priorità verso la questione ambientale, il loro coinvolgimento nel tema dell'ambiente. Cosa dire di questo approccio? Questo approccio è piuttosto interessante dal mio punto di vista, soprattutto perché illustra molto bene uno dei modi con i quali noi ci stiamo confrontando con la questione. Ed è un approccio abbastanza evidentemente ottimista, nel senso che quello che rimane abbastanza intatto dai tanti processi che abbiamo visto fino ad oggi è quello di una fiducia pressoché illimitata nelle capacità scientifico-tecnologiche. E da questo punto direi una certa miopia nei confronti delle capacità scientifico-tecnologiche, perché come vedremo tra oggi e domani, tanto per ricapitolare, sappiamo perfettamente che la gran parte delle questioni ambientali oggi non è tanto in prospettiva risolvibile attraverso la scienza e la tecnologia, bensì è causata dalla scienza e la tecnologia. Quindi dire che sì, la scienza e la tecnologia hanno effettivamente fatto un disastro, però se le incrementiamo ulteriormente possono porvi rimedio, è comunque asserire una posizione appunto di ottimismo progressista nei confronti di queste due attività che alla prova pratica non sembra avere granché senso in qualche misura. Una delle critiche che infatti vengono rivolte a questi autori è quella di parlare così perché sono, come dicevo inizialmente, provenienti da culture che in questo campo sono un passo avanti. Sappiamo benissimo che la Germania, i paesi scandinavi, l'Olanda e tutta la parte dell'Europa del Nord è da tempo all'avanguardia, sia come istituzionalizzazione politica dei fenomeni, che come prassi di comportamento, che come cultura civica diffusa. Insomma, se fossimo tutti sensibilizzati e capaci di muoverci come si muovono gli europei del nord, probabilmente il problema dell'ambiente sarebbe molto meno grave e molto meno problematico di quanto non sia in effetti. Però effettivamente bisogna tenere presente che il resto del mondo non è la Scandinavia e l'Europa del nord, quindi questa proposta, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che si focalizza su gruppi sociali e su particolari attività che, dette così, senza ulteriori specificazioni, sembrerebbero essere effettivamente accettabili, ma se vengono integrate e inserite in un contesto un po' più ampio, quale quello globale, lasciano di nuovo, come vi dicevo, il tempo che trova. Nel senso che uno dei problemi, per esempio, è che gli autori della modernità ecologica fanno un rimando costante a una serie di attività che possono essere migliorate e innovate, che però sono quasi tutte in settori di punta, in settori tecnologici di punta, quindi nella produzione di energie alternative, nell'altissima tecnologia, tutta una serie di campi nei quali effettivamente il margine per un'innovazione, la probabilità che questa innovazione sia effettivamente buona per l'ambiente, sono alte. Laddove sorvolano, come dice Giddens, sul fatto che esistono moltissime tecnologie e ambiti industriali dove questo tipo di innovazione non è così semplice, no? Quindi le auto, la produzione dell'acciaio, l'estrazione di materie prime, tutta una serie di ambiti produttivi nei quali lo spazio per l'innovazione non è che sia così elevato e soprattutto dove i costi sono tali da rendere questa innovazione non conveniente, che abbiamo visto, se vi ricordate, anche con quello che dicevamo la settimana scorsa di Luhmann, nel sistema economico la richiesta fondamentale è che ciò che tu fai sia conveniente economicamente, non rispetto ad altro. No? Per cui, come abbiamo detto, non è semplicemente un problema di cattiveria da parte degli industriali e di coloro che operano nel sistema economico il fatto che non vengano fatte modifiche ai cicli produttivi per renderli meno per ridurre il loro impatto ambientale. È un problema di codice del sistema economico. Ed è un problema anche di sopravvivenza dell'organizzazione dell'azienda nell'ambito dell'economia. Perché nel momento in cui l'innovazione, appunto, richiede delle risorse abbastanza marcate a livello iniziale per essere ricercata, perché non è che uno arriva e dice, ecco l'innovazione, vai, devi prima di tutto studiare, no? Fare la famosa ricerca della quale tutti parlano. E che poi questa innovazione si sostanzia in processi che aumentano i costi per unità. Quindi che diventano in qualche misura degli ostacoli ad una competitività sul mercato, è chiaro che a questo punto difficilmente viene messa in atto questa innovazione. Perlomeno non così, non senza una modifica profonda di quelli che sono i criteri generali, i criteri culturali nell'ambito dei quali opera il sistema economico. Tant'è vero, vi faccio presente, per chi ha letto i giornali, che Obama sta per esempio mettendo in atto una serie di politiche abbastanza di impatto da questo punto di vista, che forse non saranno di impatto sostanziale nel brevissimo periodo, ma sono comunque delle politiche di indirizzo rivoluzionarie per l'America. Non so se avete sentito che ha praticamente licenziato l'amministratore delegato della General Motors. L'idea che il presidente degli Stati Uniti licenzi un amministratore delegato di un'azienda privata fino a 6 mesi fa, diciamo anche qualcosa meno, probabilmente era fantapolitica. Cioè, se qualcuno avesse scritto o fatto un film in cui il presidente degli Stati Uniti licenziava il manager della General Motors, avrebbe detto sì, vabbè, arrivederci. Dove siamo? Negli URSS. In pratica lì siamo finiti, no? Perché a questo punto che succede? Che il presidente degli Stati Uniti non solo è colui che sta dando le risorse alla famosa azienda privata perché questa sopravviva, laddove l'azienda privata teoricamente dovrebbe far da sola, perché vi ricordo, no? I concetti del neoliberismo erano questi. Non solo manda a casa i dirigenti a suo grado, ma consiglia anche le politiche, perché ha dato come ultimatum alla Chrysler quello di chiudere l'accordo con la Fiat entro 30 giorni. Queste sono tutte cose che fino appunto a 6 mesi fa erano assoluta pertinenza di coloro che operano nel mercato. Si è mai visto che, o perlomeno si è mai visto recentemente, prima si vedeva e come, ma insomma negli ultimi decenni di fondamentalismo neoliberista, l'idea che qualcuno potesse dettare dei comportamenti così a prescindere, semplicemente perché dava i fondi, era assolutamente stata rimossa. Invece, come vedete, la cosa sembra prendere un'altra piega. Abbiamo già assistito a quell'altra situazione che abbiamo visto le settimane scorse del blocco dei famosi bonus per i famosi dirigenti dell'AIG che avevano ritenuto di essere stati bravissimi perché avevano schiantato radicalmente la loro azienda e quindi si davano grosse pacche sulle spalle e pacchi di soldi dei contribuenti americani. Questo tanto per quello che concerne l'etica dell'economia, però anche lì l'intervento della Casa Bianca è stato piuttosto puntuale e radicale, quindi evidentemente c'è un cambiamento di clima culturale da questo punto di vista. Cambiamento di clima culturale che potrebbe in qualche misura venire incontro a queste istanze della modernità ecologica. Vi faccio presente che evidentemente nella situazione culturale nella quale siamo noi oggi, immaginare una demodernizzazione è abbastanza improbabile. Ovvero sia, immaginare che noi più o meno spontaneamente si rinunci al versante dell'high-tech, più o meno spontaneamente si torni a comportamenti frugali come quelli che troverete descritti in svariati passaggi del libro, per esempio la famosa comunità degli elfi di Gran Burrone, non so chi di voi abbia letto Il Signore degli Anelli, ma è un nome che torna abbastanza familiare per gli eventuali patiti della questione. Rivendell e Gran Burrone sono posti, insomma, abbastanza seri nel Signore degli Anelli, ce n'è uno anche nell'Appennino Pistoiese, dove c'è una comunità che vive senza elettricità, con scambi minimi, materiali di vita ecocompatibili e via discorrendo. In Italia sono poche, mentre per chi è interessato sul sito dell'Espresso c'è un recente speciale sui villaggi ecosostenibili in America Latina, dove la realtà pare sia molto più significativa. e dove stanno facendo una serie di esperimenti e di tentativi di modi di vita diversi. Questo, finché si tratta di comunità piccole che decidono di farlo, è concepibile, secondo me, sul grande numero, sulla massa al momento, un po' difficile da immaginare, a meno di catastrofi molto peggiori di quelle che ci hanno appena afflitto, insomma, speriamo di no, per certi versi. Quindi diciamo che quello che noi dobbiamo fare attualmente è, come abbiamo detto più volte, bilanciare il discorso scientifico-tecnologico con un'istanza evidentemente valoriale, no? E quindi ripristinare in qualche misura un utilizzo della razionalità rispetto al valore e non della razionalità rispetto allo scopo, quindi affrancarci dall'idea dell'azione economica e passare a tentare di mettere in atto questo quadro di coerenza tra mezzi e fini, una coerenza ambientale rispetto ai mezzi e fini. Sono tutti spunti, come vi dicevo, che trovate molto ben espressi nel manuale. E in quest'ottica e con queste avvertenze, quindi la modernità ecologica può fornire un buon quadro di riferimento per mettere in atto delle politiche che siano riformiste ma non particolarmente drastiche. Ripeto, il tutto vale con tutte le avvertenze dette. Abbiamo visto per altri versi, soprattutto quando abbiamo discusso della questione della crisi ambientale, che molti, quasi tutti ormai dicono che il tempo non c'è più, che non possiamo permetterci di fare queste cose, questi passaggi molto soft, chiedendo scusa, permesso, vi prego, facciamo, eccetera, eccetera, perché dovremmo essere un tantino già in ritardo, per cui lì bisognerà un po' vedere che cosa succede. Sulla faccenda del ritardo, sulla faccenda dell'urgenza, sulla faccenda della pregnanza della situazione nella quale ci troviamo, sono peraltro molto interessanti i contributi, come vi dicevo, di Beck e di Giddens. Beck ne abbiamo già parlato un po', se vi ricordate, quando abbiamo fatto quella lezione sulla crescente percezione del rischio, no? Quando abbiamo detto che lo sviluppo culturale e scientifico da questo punto di vista diventa paradossale, nel senso che finché non sai, tutto sommato fai, nel momento in cui cominci a sapere ti rendi conto che tutto ciò che fai appunto ha delle ricadute, innesca dei processi, ti porta a possibili situazioni di pericolo e di conseguenza il tuo fare si frena, no? Se vi ricordate, come dicevamo, soprattutto per la questione delle cure o degli interventi chirurgici, eccetera, eccetera, per molti ormai è costume andare su internet a informarsi di quello che potrebbe succedere, di quello che dei rischi che potrebbero incontrare in un intervento che di solito viene definito di routine. E quindi c'è una percezione di insicurezza e incertezza crescente, pur in un quadro nel quale sappiamo di più. E questa è una delle dinamiche paradossali che viene messa appunto in rilievo da Beck. Beck dice questo: noi sappiamo sempre di più e questo nostro sapere ci fa capire quante cose potrebbero andare male, ovvero sia, in qualche modo abbiamo, come abbiamo detto per anni, una percezione della complessità dei fenomeni che in qualche modo ci frena, perché ci rendiamo conto che in ogni situazione entrano in ballo talmente tanti fattori dei quali siamo al corrente e probabilmente molti altri dei quali non sappiamo assolutamente nulla, che ogni tipo d'azione ci suscita ansia, ci suscita perplessità, ci impedisce di essere intrapresa con quella leggerezza che era la leggerezza della fiducia del progresso, insomma. Per cui, dice Beck, dobbiamo cominciare a ragionare su altri criteri, dobbiamo cominciare a ritenere che questo tipo di progresso, questo tipo di sapere con il quale abbiamo a che fare oggi, innesca una serie di dinamiche con le quali non abbiamo fatto i conti. Per esempio, da un certo punto di vista molto interessante, mette in luce una circostanza sulla quale ancora non abbiamo probabilmente fatto molto mente locale, ovvero sia che fino ad oggi le rivendicazioni dei famosi movimenti, no? Le rivendicazioni degli attori politici non istituzionalizzati andavano nella direzione della richiesta di una condivisione dei privilegi, ovvero sia, tu c'hai un tot, lo voglio anch'io, perlomeno metti a disposizione un po' anche per noi. Laddove oggi si parla anche e soprattutto, forse di più, di una condivisione dei mali più che dei beni. Ed è questa la famosa radice di tutte le lotte, di tutte le questioni che noi incontriamo ogni volta che si tenta di aprire e accendere un termovalorizzatore, una discarica, una centrale nucleare, tutto quello che vi pare. Fondamentalmente il problema è perché me la devo beccare vicino a casa io, quella che viene chiamata la famosa sindrome NIMBY, la trovate espressa, descritta nel manuale. NIMBY è uno dei tanti acronimi che ci forniscono gli inglesi, che sono bravissimi da questo punto di vista, e significa per esteso not in my backyard, ovvero sia non nel mio cortile, non vicino a casa mia. C'è anche una versione drastica che è quella del NIABI, che è not in anyone's backyard, vuol dire vicino a casa di nessuno, il che vuol dire praticamente che non si fa, detta così a meno che non ci sia il famoso deserto dell'Iowa dove stanno continuando a buttare tutto quello che gli passa per le mani negli Stati Uniti. Però, insomma, diciamo che in situazioni come l'Italia il not in anyone's backyard vuol dire non lo facciamo proprio perché non vedo come si potrebbe fare, visto che siamo dappertutto. E infatti aspetto con una certa curiosità gli esiti della definizione dei luoghi per le centrali nucleari che sono state annunciate, perché voglio vedere che ne verrà fuori, insomma, tra una cosa e l'altra. Perché, come abbiamo visto, il problema, da questo punto di vista, è che noi abbiamo di fatto un rapporto estremamente contraddittorio con la scienza e la tecnologia. Cioè, per un verso, che è quello che abbiamo appena visto della modernità ecologica, continuiamo a nutrire una specie di fiducia senza limiti nelle capacità appunto, della scienza e della tecnologia, visto che fino ad oggi ci hanno permesso effettivamente di fare cose assolutamente inimmaginabili. Di fatto siamo diventati un po' tutti maghi per un verso o per l'altro, no? Sempre chi frequenta il fantasy sa benissimo, o forse non ci ha fatto caso, ma comunque si rende perfettamente conto, una volta detto, che tanti dei nostri comportamenti possono essere descritti benissimo in termini di incantesimo, nel senso io il mio telecomando della macchina, da 20 metri faccio clic, la macchina comincia a lampeggiare tutta, mi saluta, cose dell'altro mondo, quindi uno che guarda la situazione e non sa di questa tecnologia potrebbe ritenere che io sia legato alla mia macchina a un rapporto familiare o qualcosa di questo genere, insomma. Che ci sia uno spiritello da qualche parte, via discorrendo, no? Stesso ragionamento, come vi dicevo l'altra volta, per il telecomando della televisione, che in ultima analisi è di fatto uno scettro del potere, tant'è vero che in casa spesso e volentieri ci sono delle risse notevoli per chi controlla il telecomando, perché non è semplicemente un postare le cose, ma è un avere un potere che per noi continua ad avere una dimensione magica. Il fatto che uno spinga un tastino qui e lì succeda una cosa, comunque è magico, no? Se ci pensate è un discorso di sistema limbico e neocorteccia, come abbiamo detto, no? Da un certo punto di vista noi queste cose le continuiamo a interpretare con un'aura magica. Ma che succede però? Che mentre quest'aura magica era, come dire, preminente nella fase del grande progresso moderno, ovvero sia questa fiducia illimitata nel progresso derivava da un approccio a questo progresso che non era razionale, ma era fideistico, era appunto immaginale, era simbolico. Oggi come oggi noi sappiamo perfettamente che i risultati di questo progresso non sono sempre così brillanti come ci vengono mostrati. Sappiamo benissimo che il progresso può portare con sé delle conseguenze che sono devastanti, può causare stragi in specie animali, può causare stragi nella nostra specie, no? Pensiamo appunto a Chernobyl e tante altre cosette di questo genere, la diossina, Mestre, il triangolo della raffinazione in Sicilia, insomma ce ne sono quante ne volete, soltanto qui, senza andare poi all'estero. E di conseguenza viviamo questo rapporto con la scienza e la tecnologia in modo estremamente contraddittorio. Da un certo punto di vista pensiamo sempre che vabbè, comunque riusciremo a metterci una pezza grazie alla scienza e alla tecnologia. Dall'altro abbiamo una paura fregata di quello che possa essere il risultato di questi gesti tecnologici. Soprattutto perché abbiamo anche scoperto che la tecnologia non è neutrale. Ovvero sia l'idea che la tecnologia funzioni senza nessuna contaminazione ambientale, ma non da un punto di vista ecologico, bensì sociale, è una pia illusione, no? Saprete probabilmente, se non lo sapete ve lo dico, che la grandissima parte delle questioni che hanno luogo in Campania ogni volta che c'è l'emergenza dei rifiuti e quindi l'apertura, la chiusura delle discariche, la riapertura di altri processi e via discorrendo, non è tanto per il termovalorizzatore in sé, ma per il fatto che sanno perfettamente che una volta fatto il termovalorizzatore questo verrà utilizzato in modi assolutamente non canonici, bruciandoci dentro di tutto e non solo quello che ci andrebbe bruciato, perché è ovvio che perlomeno ci dicono, eppure qui possiamo in qualche misura dubitare, ma meno, che il termovalorizzatore non ha impatti ambientali se viene usato correttamente, quindi bruciando dentro al termovalorizzatore solamente i prodotti e le immondizie che sono adatte per quell'utilizzo. Ma è chiaro che se tu ti trovi a bruciare là dentro dei fusti di rifiuti pericolosi senza dire niente a nessuno, se ci bruci una serie di materiali che non dovresti, eccetera eccetera, la ricaduta ambientale e su quelli che ci abitano è molto maggiore. E siccome questo è quello che succede spesso e volentieri, ci dicono anche qui a Terni, se le basi delle inchieste attuali sono corrette, va da sé che chiaramente questa sfiducia non investe soltanto nella tecnologia, non è soltanto colpa della tecnologia, ma si riflette sulla tecnologia. Ovvero sia, noi sappiamo che questa tecnologia, se fosse utilizzata correttamente, forse non sarebbe problematica. Ma siccome sappiamo anche che la tendenza all'utilizzo non corretto è molto diffusa, a quel punto siamo molto più tranquilli se blocchiamo tutta la faccenda e la tecnologia sposta da un'altra parte. Quindi, come vedete, ci sono una serie di motivi abbastanza chiari e abbastanza incontrovertibili su questo scetticismo. Però lo stesso scetticismo deriva dalle grandi cose, no? Come abbiamo visto quando abbiamo parlato dei fondamenti della sociologia dell'ambiente. La sociologia dell'ambiente parte sulla scorta di grandi catastrofi mondiali, quindi gli esperimenti atomici, le bombe atomiche della seconda guerra mondiale, Chernobyl, la diossina, Seveso, insomma tutta una serie di tappe che conosciamo abbastanza bene e che di fatto hanno comportato uno sgretolamento della fiducia verso la tecnologia e verso la scienza. O meglio, ci hanno riportato sulla terra con i piedi per terra, dimostrandoci che la scienza e la tecnologia sono attività umane e come tali fallibili. La pretesa dello scienziato o del tecnico di poter mettere in atto processi certi e sicuri al 100% è una pretesa che non sta né in cielo né in terra. Fino a un certo punto non l'avevamo capito, adesso lo sappiamo. E di conseguenza, sapendolo, siamo un po' più, scettici. Quindi, appunto, ci dice Beck, questo è un punto che va preso in considerazione. Non solo, ma ci dice pure Beck, articolando ulteriormente il discorso che abbiamo fatto più volte sulla complessità del conoscere, che oggi l'incertezza è qualcosa di diverso rispetto a ciò che era prima. Ovvero sì, a un certo punto, per lungo tempo, noi abbiamo pensato che l'incertezza fosse solamente il non avere ancora le informazioni necessarie. Non so se vi avevo raccontato che una delle frasi di Durkheim, da questo punto di vista, più indicativa, è quella che dice che a un certo punto noi avremmo avuto la realtà nel palmo della mano. Questo cosa significa? Significa che per un lungo lasso di tempo, come abbiamo anche detto, se vi ricordate, noi abbiamo ritenuto che sapere tutto del mondo fosse solo questione di tempo. Ovvero sì, abbiamo ritenuto che attraverso un'applicazione ripetuta e costante del sapere scientifico tutti i misteri, tutte le incomprensioni, tutte le ignoranze oggi esistenti si sarebbero risolte. Ovvero sì, siamo vissuti a lungo nell'idea che il mondo fosse interamente conoscibile. Questo, se ci pensate, è un'ulteriore applicazione del famoso discorso cartesiano, no? Le idee chiare e distinte. Allora noi adesso non sappiamo come funziona questa cosa, ma fra 20 anni, fra 30 anni, fra 40 anni lo sapremo perfettamente. Questo ovviamente si ripercuote, come abbiamo detto finora, su un'idea della tecnologia come costante intervento sempre più efficace e sempre meno dannoso, perché tutto quanto questo, come vedete, è abbastanza connesso. Che succede però, come vi ho detto più volte, nell'andare avanti della ricerca scientifica, nell'andare avanti della cultura, ci siamo accorti che le cose non stanno così. Non è così facile. Non è affatto detto che noi un bel giorno sapremo tutto. Anzi, è probabilissimo che questa cosa non accada. No? Se vi ricordate quello che dice nel capitolo sull'incertezza Moran, che penso sia uno dei passaggi più belli degli ultimi anni scritti recentemente, Moran ci dice che il sapere è un arcipelago di certezze in un mare di incertezza, non una pianura della quale so tutto. Quello è il punto, per cui noi sappiamo alcune cose, ma in mezzo a queste cose ci sono dei buchi che probabilmente non riusciremo mai a colmare, perché sappiamo oggi che i livelli di connessione, i livelli di complessità di qualunque processo ci sfuggono, semplicemente non sappiamo delle cose. Quindi non è soltanto, come dicevo, l'incertezza è un problema di non so ancora, e diventa un problema del non saprò, sarò ignorante, non so se mi spiego, che è diverso. Non è che al momento ci manca qualche informazione e poi andremo avanti, noi al momento sappiamo di avere poche informazioni, sappiamo che ci sono un sacco di dimensioni della questione che ci sfuggono completamente, quindi siamo ignoranti, e probabilmente sappiamo anche che non riusciremo mai a sapere tutto quello che ci serve per poter fare una qualunque cosa in modo sicuro e certo. Quindi, come vedete, la dimensione della questione è completamente diversa, ovvero sia da una incertezza temporanea siamo passati a un'incertezza costitutiva. Sappiamo oggi, come abbiamo detto l'anno scorso con Morana più volte, che, oddio, potremmo dire addirittura che siamo tornati allo stadio iniziale del socratico, ovvero sia sappiamo di non sapere. E stavolta sappiamo di non sapere definitivamente, cioè non sappiamo di non sapere e quindi poi sapremo, sappiamo che ci sono delle cose che ci sfuggono, che non sappiamo, fine. Allora è chiaro che la questione è un po' diversa, no, chiaramente. Chiaramente la questione è un po' diversa, quindi il rischio diventa un qualcosa di non più addomesticabile. Perché il rischio fino a quando eravamo in quell'altro clima di incertezza era comunque un qualcosa di calcolabile. E infatti le assicurazioni vivono di questo, tutta una serie di procedure che noi mettiamo in atto normalmente, no? Come le procedure di sicurezza, di qualità nella produzione delle cose, eccetera, eccetera, si fondano cosa? Sulla pretesa di poter calcolare statisticamente i rischi. Esistono, ci dice il manuale, e da qui un po' a me viene da ridere, degli ambiti istituzionalizzati di rischio che sarebbero le borse, che effettivamente sono degli ambiti istituzionalizzati di rischio, ma come abbiamo detto più volte, sto rischio, insomma, ormai ultimamente se lo accollano tutti altri soggetti che non quelli che giocano in borsa, ma comunque passiamoci sopra. Ma tutto questo con che cosa ha a che fare? Ha a che fare, come vi dicevo, con un'idea di rischio come qualcosa di calcolabile e quindi in ultima analisi gestibile. Ma nel momento in cui il rischio invece diventa un qualcosa che deriva da non sapere, da ignoranza, da incapacità di azione tempestiva, l'incertezza sale, c'è poco da fare, l'incertezza aumenta, e questo, come vedete, è un altro modo di interpretare il clima contemporaneo, no? Il clima dell'incertezza di oggi viene da questo, ovvero sia da una percezione semiconsapevole nella gran parte di noi che l'idea di affidarci alla taumaturgia tecnologica non funziona, che probabilmente la tecnologia non sarà in grado di metterci una pezza, oppure che potrà avere delle ripercussioni su di noi molto peggiori di quelle che immaginiamo. Insomma, questo di fatto è uno dei toni fondamentali della cultura contemporanea, ed è uno dei motivi per i quali quando si parla regolarmente di sicurezza, si parla regolarmente di paura, si parla regolarmente di questa angoscia strisciante, che poi viene ovviamente fomentata ad arte dai media. Non so se avete visto ieri, c'è stato un servizio su questo accoltellamento che ha avuto luogo a Roma, insomma lì non mi sembra niente di strano accoltellarsi, francamente. A un certo punto c'era l'intervistatore che ha cominciato a intervistare tutti quelli che abitavano il quartiere. Ma lei ha paura? Sì, abbiamo paura. Ma di che hai paura? Perché deve avere paura? Perché hanno accoltellato uno in piazza, tu esci e sei terrorizzato da coltelli in pure te, bisogna essere efficienti, direbbe uno. Poi si ricorda Savona e dice: no, poverini, questi sono vittime di tutta una serie di cose, il clima, la percezione. Però certo che se uno prendesse gli intervistatori e li fruttasse, ogni tanto secondo me un passo avanti lo faremmo abbastanza marcatamente, insomma, perché francamente hai l'idea che questo paghi la gente, vedete, dica che ha paura per favore, perché insomma altrimenti non riusciamo a vendere questa cosa che stiamo confezionando. Ma ad ogni modo, detto questo, il problema della paura è un problema abbastanza marcato. Giddens ci mette il carico da 12 sopra, da questo punto di vista, o perlomeno parrebbe, poi vediamo perché potremmo dubitarne. Ci mette il carico da 12 perché dice non solo questo, ma ci sono una serie di processi che sono costitutivi della modernizzazione che hanno dei riflessi problematici a livello di percezione, di sicurezza, di incertezza, di tranquillità, di rassicurazione, eccetera. sono processi che abbiamo visto, ne abbiamo parlato, eccetera, però trovarli riassunti e sistematizzati in qualche misura nel pensiero di questo grande autore è utile perché ci permette di ricordarli meglio. Cosa dice per esempio Giddens? Ci dice che la radicale revisione del tempo e dello spazio ha un effetto disgregante sul tessuto sociale. Altera la nostra percezione dell'altro, altera i legami che ci legano a coloro con i quali conviviamo, coloro con i quali condividiamo uno spazio. Poi ci dice che il predominio di emblemi simbolici è problematico. Cos'è un emblema simbolico? La moneta. Ovvero sia una serie di mezzi di potere, in qualche modo potremmo dire, che sono indifferenti al possessore, non dicono nulla sul possessore, non dicono nulla su come sono stati ottenuti, no? Dicevano già i romani, precorrendo Giddens di parecchio, pecunia non olet, il denaro non ha odore, per cui non so se è un buon denaro o un cattivo denaro. E questo è chiaramente uno dei grossi problemi, se vi ricordate l'avevamo detto anche l'anno scorso a lezione. Nel momento in cui noi stabiliamo che deriviamo la qualità dell'individuo da caratteristiche economiche, siamo in una situazione di paradosso. Perché io come faccio a sapere che qualcuno che ha tanti soldi è bravo e non è una carogna, non è uno spacciatore, non è un truffatore, non è un assassino? Non lo so. So solo che ha tanti soldi. Decidere che tanti soldi è uguale a buono è un passo abbastanza azzardato, anche perché poi nella prassi sappiamo benissimo che non è vero. Che normalmente tanti soldi ce l'hanno per esempio gli strozzini, allora sarà un po' complicato dire che gli strozzini sono buoni, ma noi potremmo fare un sillogismo di questo genere, no? Tanti soldi uguale essere buoni, gli strozzini hanno tanti soldi, gli strozzini sono buoni, non fa una piega, o no? Questa è una cosa che normalmente quando uno te la dice tu ci rimani male, però di fatto è così. È proprio evidentemente un bug del sistema, potremmo dire, se volessimo usare un linguaggio di programmazione, c'è un bug da qualche parte del nostro sistema, perché quando abbiamo deciso, e vi ricordate quello che diceva Elisa la settimana scorsa, che è successo per motivi ben diversi da questi, ma a un certo punto comunque abbiamo deciso che il successo economico era indice di salvezza. Lì c'era un aspetto che non avevamo contemplato, come al solito, il famoso effetto perverso, per cui improvvisamente noi cominciamo a ritenere che chi ha tanti, chi ha successo economico è anche buono, laddove nella prassi sappiamo che di solito è il contrario, ovvero sia quelli che hanno successo economico tanto buoni normalmente non sono. Per cui questo anche ingenera una serie di dubbi e di latenze, no? Perché applichiamo dei criteri che sono oggettivamente fallaci, nel senso che non possiamo fondarci, perlomeno non potremmo fondarci su questo. O se ci fondiamo su questo, poi dobbiamo far finta di niente su tutta una serie di piccole ricadute. Quindi, insomma, dicevamo, Giddens ci dice che tutti questi processi, soprattutto un altro molto interessante che vi potrebbe far suonare qualche campanella, ovvero sia quello della predominanza dei sistemi esperti nella nostra vita, ovvero sia del fatto che facciamo moltissime cose senza sapere come le facciamo. Per esempio, chi di noi è al corrente di come fa un aereo a volare? Pochi, però tanti, quasi tutti noi prendiamo gli aerei. Cosa dice Giddens, cosa che vi ho già detto più volte ma non con questi termini? Che l'utilizzo di questi sistemi esperti implica una fiducia generalizzata, fiducia sistemica la chiama Giddens, no? Che era quella appunto di cui abbiamo parlato estensivamente l'anno scorso, dicendo che noi nella grandissima parte dei casi ci fidiamo che le cose funzionino, ma non sappiamo perché funzionano, non sappiamo perché c'è la luce qui, non sappiamo perché c'è l'acqua in bagno, non sappiamo dove vanno i liquami del bagno. Noi ci limitiamo a usare le cose in modo piuttosto ignorante, e questo necessita evidentemente di un continuo ricorso a questa fiducia sistemica, come dice Giddens. Però abbiamo anche visto, se pensate a Luhmann, che questa fiducia sistemica si fonda in qualche misura su un perfetto funzionamento di tutte le parti. Nel momento in cui una piccola parte, un piccolo sottosistema di quelli che dovrebbero collaborare per il funzionamento non va, si blocca tutto, e la fiducia sistemica ne risente, perché come abbiamo detto viene tradita, e a noi la fiducia tradita non piace minimamente. Tutto questo di conseguenza, appunto, ci dice Giddens cosa fa? Mina le basi tradizionali della nostra convivenza. Eravamo rimasti a Giddens. Allora, ci sono anche un'altra serie di aspetti molto interessanti che meriterà che vi ricordiate anche per l'anno prossimo per fenomeni politici, perché effettivamente una delle cose che risultano in modo piuttosto chiaro da questo esame è che per parlare di sociologia dell'ambiente facciamo uno sforzo abbastanza serio per isolare il tema, perché è un tema che è talmente trasversale di suo che difficilmente, insomma, si riesce a dargli una configurazione pulita, tra virgolette, insomma, con un minimo di coerenza ortodossa da un punto di vista disciplinare. Già abbiamo parlato della differenza tra policy e politics, se vi ricordate la volta scorsa. Abbiamo già rivisto anche adesso questo problema nell'approccio della modernità ecologica, ma c'è un'altra serie di cose che dicono sempre Giddens e Beck piuttosto interessanti. Allora, uno dei problemi ulteriori che vanno a intaccare la nostra fiducia, la nostra tranquillità, è nel fatto che non c'è verso di avere una percezione sensoriale dei rischi. E questo si riallaccia abbastanza bene a quello che abbiamo detto anche dell'ambiente e di tutta un'altra serie di tematiche, nel senso che noi in qualche misura siamo abituati a immaginare il rischio come qualcosa che siamo capaci di avvertire in qualche modo, no? Quindi un odore sbagliato, un colore sbagliato, una sensazione, quello che vi pare, ma comunque un qualcosa di apprezzabile. Che succede? Che invece oggi come oggi i rischi non hanno più questa caratteristica, no? Perché le radiazioni, non, o sei proprio lì e diventi caldo caldo e poi ti squagli, ma a quel punto chi se ne frega, oppure non te ne accorgi. Le nanotecnologie, abbiamo visto, abbiamo assolutamente idea. Gli OGM, non sappiamo che tipo di conseguenza possono avere per noi, né che tipo di conseguenza possono avere nell'ambiente in un certo lasso di tempo. Quindi di fatto siamo anche sempre più espropriati della possibilità di avvertire questi rischi. I rischi sono qualcosa che sta là e che noi possiamo in cui possiamo benissimo incappare senza averne la più pallida idea o avvertimento di sorta. Inoltre c'è un ulteriore problema, che è quello a cui facevo cenno adesso parlando della dimensione politica, che è quello dell'irresponsabilità organizzativa. Ovvero sia, non sappiamo di chi è la colpa se anche c'è un qualche rischio. Perché, come vi avevo detto all'inizio delle lezioni, per esempio, finora nessuno di noi ha considerato quale possa essere l'impatto delle materie che vengono utilizzate nei prodotti di consumo. Perché noi pensavamo che non ci fosse nessun tipo di possibile contaminazione fra un tipo di plastica, un colorante che non veniva ingerito e via discorrendo in noi. Per cui nessuno ha messo a punto dei protocolli, delle procedure, delle norme, dei principi di imputazione di questo genere di rischio. Vi ricordo che giusto appunto nella annosa questione di Marghera uno dei punti è stato che al momento in cui è accaduto il fatto nessuno sapeva che quello che si stava facendo fosse dannoso. E da un certo punto di vista la cosa non è particolarmente errata, devo riconoscere, perlomeno formalmente, nell'ipotesi che effettivamente i manager non lo sapessero, cosa sulla quale tendo a essere un tantino scettico, però di fatto negli anni 70 nessuno immaginava che quei fumi puzzolenti potessero essere altro che non un fastidio che è lì per lì, appunto, sì, al quale poi ti abituavi, come potevano essere le concerie, no? Nel Medioevo sapete che i quartieri della concia delle pelli erano quelli più sfigati, perché la concia comportava dei processi di puzza terrificante, produzione di liquami e via discorrendo. Però comunque il problema è questo, ovvero sia non sappiamo a chi dar la colpa pure volendo. Non sappiamo a chi dare la colpa pure volendo, perché le corporations, le aziende, spesso e volentieri altri attori istituzionali con meno responsabilità e nessun controllo democratico possono intraprendere azioni che hanno poi una ricaduta sull'ambiente e sulla nostra salute, e di questo non c'è verso di fare imputazione di sorta. No? Per cui evidentemente anche da un punto di vista normativo si creano dei grossi problemi, e se questo poi lo sommate al discorso che abbiamo fatto poco fa sulla incertezza, vi accorgete che la questione è piuttosto spinosa, nel senso che mancando un'evidenza scientifica ogni questione è questione di interpretazione, perché uno specialista ha una teoria, un altro specialista ha un'altra teoria. Quello che succede regolarmente nel processo decisionale di Bruxelles, tanto per rimanere nell'Unione Europea, è esattamente questo, ovvero sia vengono richieste dalla Commissione delle expertise da parte delle parti sociali coinvolte. Allora gli ambientalisti portano degli specialisti che dicono una cosa, le industrie portano degli specialisti che ne dicono un'altra. E non c'è modo di risolvere la questione scientificamente, perché non abbiamo le informazioni necessarie, perché non siamo in grado di prevedere, no? Perché, questa è un'altra cosa molto interessante che trovate nel quarto capitolo, siamo in quella che alcuni ricercatori e scienziati oggi definiscono transscienza. Che vuol dire transscienza? Vuol dire che, come vi ho già detto, l'epoca dell'esperimento scientifico classico per molti versi è passata, perché l'esperimento scientifico classico comporta, come abbiamo detto più volte ma tenderei a ripetere, una semplificazione della realtà. Vi ricordo che l'esperimento scientifico implica una visione degli avvenimenti particolare e delle concatenazioni causali di un certo genere. Vi ricordo che abbiamo detto cosa? Quando io faccio un esperimento, cosa faccio in pratica? Elimino gran parte dei processi che sono, come dire, innescati o coinvolti da ciò che sto investigando, privilegiandone alcuni. Se non capite queste cose, ditemelo, perché poi dopo non so quando ve le posso rispiegare, per cui forse è il caso di fare. Come faccio a scegliere i processi e i parametri nell'esperimento che secondo me sono importanti? Abbiamo detto, vi ricordo, che fino a qualche tempo fa lo facevo su una base quantitativa, ovvero sia grandi variazioni di parametro mi danno grandi variazioni nei risultati dell'esperimento. Di conseguenza io non facevo altro che scegliere le variabili che variavano più drammaticamente e le altre decidere che erano del tutto ininfluenti e quindi le toglievo. Quindi l'esperimento di fatto era una versione semplificata di un accadimento, no? Nello spazio normale. Però abbiamo anche visto che sulla scorta della scienza del XX secolo, quindi vi ricordo Planck, vi ricordo Einstein, la relatività, i principi della termodinamica, il principio di indeterminazione, tutta questa serie di scoperte che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che non è vero che una piccola variazione ha sempre piccoli risultati. Abbiamo scoperto che una piccola variazione può avere risultati catastrofici, colossali, il famoso effetto farfalla della teoria del caos del quale abbiamo parlato, no? Si chiama dipendenza sensibile dai dati d'origine, ve lo dico per cronaca, ma insomma. Vuol dire quindi che nella complessità crescente che ci viene rivelata dal nostro sapere, quella di cui parlavamo appunto con Beck, che ci diceva che è fonte di incertezza, questo è il motivo per cui è fonte di incertezza, ci siamo accorti che dove esistano processi non lineari, l'entità della variazione non è proporzionale alla variazione, l'entità della variazione iniziale non è proporzionale alla variazione successiva. Può esistere un parametro che varia di 0,01 adesso e fra 5 anni mi causa 2 milioni di variazioni. E io non lo so. So se questo è chiaro. Vuol dire quindi che l'ottica dell'esperimento era un'ottica che andava bene in un certo tipo di scienza. La famosa scienza di Laplace, la scienza di Newton, quella deterministica, dove le cose erano meccaniche, se vi ricordate quello che abbiamo detto con Cartesio, e di conseguenza era tutto rimbalzare, sbattere le cose, e alla fine capivi che succedeva. Il problema è che purtroppo quella è una visione ingenua, nella migliore delle ipotesi. Oggi sappiamo benissimo che la realtà è molto più complessa di questo. E che noi abbiamo studiato questa realtà sulla scorta delle filosofie, perché di fatto da lì derivano, no? Vi ricordate la questione delle idee platoniche, no? Le idee platoniche sono la geometria, se ci pensate, perché la geometria ragiona per oggetti regolari, segmenti, angoli, circonferenze, curve, no? Tutte cose che sono esprimibili con delle formule matematiche, lo saprete, immagino. Qual è il problema? È che queste formule sono tutte formule lineari, laddove nella realtà il lineare non c'è. Cioè, se voi andate in giro per natura, non trovate angoli dei 90 gradi, non trovate cerchi, non trovate iperboli o parabole, trovate altro. Curve irregolari, salti, fratture, cesure, questo trovate. E quelle sono tutte segni di processi non lineari, ovvero sia le famose equazioni non lineari che sono difficilissimamente risolvibili. Brutta frase, ma insomma l'idea è quella. Il famoso teorema di Fermat, non so se qualcuno di voi si diletta, non vi dilettate, vabbè, lasciamolo perdere. Allora, dicevamo quindi che siccome il mondo è non lineare, allora a questo punto l'idea di base dell'esperimento scientifico è minata, ovvero sia non si può ragionare scegliendo i parametri in base a una connessione proporzionale, perché non funziona. I risultati non sono quelli, o perlomeno per certi versi e per certe situazioni va bene, in altri casi no. E l'ambiente purtroppo ci dà un'amplissima panoplia di situazioni in cui il vecchio esperimento non funziona. Facciamo un esempio, gli OGM. Che esperimento faccio io per stabilire quale tipo di ripercussione avrà la diffusione dell'OGM nell'ambiente? Che ne so, non ne ho idea. Non posso fare un esperimento, perché l'esperimento di fatto è la diffusione dell'OGM nell'ambiente, quello che sta accadendo oggi. Ma io non so fra 30 anni, 50, 100 anni che ne verrà fuori. Altro discorso, lo stoccaggio delle scorie nucleari. Oggi mi dicono che il modo in cui io le stocco andrà bene per 1000 anni. Che ne so io se fra 1000 anni o anche 500 o 300 andrà bene uguale? Non ne ho la più pallida idea. E che mi esperimento? Come faccio a far passare 1000 anni da una parte a una cosa e vedere come va? Non posso. Di fatto noi ci troviamo adesso davanti a una serie di problemi che vanno decisi rapidamente, ma sui quali non c'è evidenza scientifica. Non c'è modo di avere evidenza scientifica, pure volendo. Quindi questo è un altro dei livelli, come vi dicevo l'altra volta, per i quali la rinuncia all'etica è un grosso problema, perché queste di fatto sono scelte che vanno fatte su un altro piano, vanno fatte sul piano politico, sul piano etico, sul piano valoriale, non sul piano scientifico, perché la scienza ormai non è più in grado di dirci le cose. La scienza come fa a dirci oggi, ma anche per i farmaci, come stiamo vedendo oramai, no? Da quando è partita la farmacologia industriale, ogni tot anni ci si accorge che un farmaco era un disastro. Come fai a saperlo? Che fai? Provi un farmaco per 40 anni? E quello che ha investito nella ricerca per fare il farmaco, quando è che vede un minimo dei soldi in proposito? I nipoti? Le generazioni ulteriori? No, non è pensabile. Altro discorso ancora, le nanotecnologie. No? Si sta parlando oggi di una serie di mini microscopi che andranno in giro per le nostre arterie e saranno in grado di intervenire perlomeno per l'artrosi con cellule staminali per ricostruire i legamenti nel modo migliore. Bello, ma se poi c'è qualche tipo di controindicazione dopo 30 anni che hai fatto l'intervento, io che ne so, come lo scopro? No. Quindi come vedete, viene definita da questo autore, che non mi ricordo come si chiama, ma insomma ve lo leggerete, ma non è così vincolante, comunque viene definita come transcienza, ovvero sia una serie di situazioni nelle quali gli strumenti scientifici classici sono inapplicabili, al di là del fatto, come abbiamo detto, che hanno un altro buco pure loro, un altro problema di fondo teorico, no? Però è vero che per certe situazioni questi strumenti vanno bene. Abbiamo visto che la costruzione dei ponti, la costruzione delle case, una serie di processi tecnologici più semplici sono perfetti, rispondono alla perfezione a questo discorso. Dov'è il punto? Il punto è che noi abbiamo pensato, come al solito, che siccome funzionava bene per quei problemi, funzionasse bene per tutti gli altri. È come al solito un'estensione indebita di un certo procedere, di un certo modo di fare. Per cui tutto questo clima naturalmente porta, come abbiamo visto, a richieste di sicurezza, richieste di rassicurazione, frizioni, movimenti alternativi, movimenti antagonisti, insomma di fatto a delle serie ripercussioni su quello che è il clima sociale, la coerenza, la coesione della situazione, della società e via discorrendo. Come replichiamo a questo? E qui è piuttosto interessante il discorso. Ci dicono Beck e Gibbons che di fatto la modernità è solo agli inizi. Ora vi potrei chiedere in sede d'esame: questa cosa vi ricorda qualcosa? L'abbiamo già detto che la modernità è solo agli inizi oppure no? Vedo degli occhi sgranati. Se vi ricordate il mio libricino dell'anno scorso, non so ragazzi, però di fatto purtroppo i temi sono quelli, succede. Che cosa si diceva nel libricino dell'anno scorso? Si diceva che fino ad oggi la modernità era stata temperata da una serie di istanze tradizionali. No? Abbiamo detto che la modernità fino ad oggi ha funzionato perché pensava che fossero moderni tutta una serie di comportamenti che non lo erano: solidarietà, rapporti primari, cura per la qualità, soddisfazione per il lavoro svolto, tutta questa serie di cose. Questi erano caratteri delle varianti nazionali precedenti, se vi ricordate. No? Perché abbiamo detto che la cultura europea si compone di una serie di diverse culture tradizionali che a un certo punto hanno pensato di essere diventate la stessa cultura. Questo certo punto è la famosa epoca dei Lumi. Però prima c'erano le culture tradizionali, le quali avevano una serie di valori che sono casualmente quelli che vi ho appena descritto. Allora Beck e Giddens, anche loro, dicono fino ad oggi la modernità di fatto era non tanto moderna, perché c'erano tutti questi pilastri non tradizionali alla coesione sociale: solidarietà, rapporti primari, cura per la qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto questi pilastri però stanno cedendo, che era quello che avevo detto l'anno scorso, ovvero sia, se nella socializzazione, vi ricordo, questi valori non vengono mai tramandati, piano piano finiscono. Quindi quando Beck e Giddens dicono la modernità è solo agli inizi, dicono esattamente questo, ovvero sia, noi oggi cominciamo a vedere com'è la vera modernità, quella dove ci sono solo rapporti secondari, quella dove ci sono soltanto risposte razionali alle cose, dove l'unico movente è l'azione razionale rispetto allo scopo, oggi, non 20 anni fa, non 10 anni fa. 10 anni fa c'era ancora una discreta variabilità culturale. Oggi invece siamo di fronte alla modernità compiuta, in qualche modo, la modernità che finalmente, tra virgolette, si è sbarazzata di tutte quelle zavorre tradizionali che in qualche modo la ingombravano. Qual è uno dei problemi del pensiero di Beck e Giddens? Che loro sono molto ottimisti in proposito, ovvero sia, ci rifanno tutto il discorso della razionalità e della modernità come se non fosse successo nulla. Ovvero sia, ci dicono, come facciamo a reagire a questa situazione? Lo facciamo dotando sempre di più l'individuo della capacità di autodeterminazione. Ovvero sia, puntando sempre di più sulla capacità critica del soggetto. Se vi ricordate, ed è per questo che vi dico che qui chiudiamo un po' tutte le fila del nostro discorso, abbiamo detto che a fronte di una carente cultura soggettiva, questa capacità di autodeterminazione del soggetto non c'è. Quindi Giddens e Beck di fatto si rivolgono a un qualcosa che non esiste più, o che perlomeno è sempre più raro. Si rivolgono al sapere diffuso, si invocano una cittadinanza tecnologica. Che vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi dovrebbe essere in grado di potersi rispondere circa l'utilità dei processi, circa la migliore o peggiore performance di qualche tipo di tecnologia, potrebbe voler dare o meno giudizi di valore sulla questione, potrebbe, ma abbiamo visto che per poter far questo lui dovrebbe avere una cultura soggettiva degna di questo nome, e abbiamo anche visto che i processi culturali ad oggi sono più distruttivi che altro nei confronti della cultura soggettiva, ovvero sia, noi siamo sempre più espropriati di un sapere esperto e della capacità di incidere sul sapere esperto. Quindi dov'è il problema di queste posizioni? Che prendono tutto il buono della modernità e lasciano da parte tutto il cattivo, ovvero sia, non tengono presente il problema dell'alienazione sul lavoro, il problema dell'angoscia esistenziale, il problema della qualità della vita, tutte queste cose come se non ci fossero. Il che effettivamente è un po', come dire, no? Può rendere scettici sull'intelligenza di tutta la questione, perché di fatto noi oggi siamo in un qualche tipo di post, no? Maffesoli dice da anni che siamo nella postmodernità, altri dicono la dopomodernità, altri dicono la tarda modernità, però di fatto quello che sappiamo un po' tutti è che tutte queste istanze ottimiste della modernità non funzionano. Cioè noi oggi vediamo che l'individuo, il soggetto, è sempre meno in grado di prendere posizioni autonome. È sempre meno e non ne ha voglia anche, spesso e volentieri, non si sente capace, ha problemi di autostima, no? L'autostima è uno dei problemi infiniti del nostro tempo, se voi andate in libreria trovate manuali e manuali che vi insegnano come recuperare la vostra autostima, come costruire la vostra autostima, come non sentirvi una chiavica, insomma tutta una serie di cose che ci dicono dall'altra parte che moltissimi si sentono una chiave che hanno la postina sotto i piedi, in sintesi, perché altrimenti non sapete chi dovrebbe comprarli questi manuali, insomma. Quindi evidentemente il tempo non è così positivo, non è così ottimista, non è così versato e orientato verso le capacità del singolo, no? Abbiamo visto per ore e ore perché, io non ve lo ripeto perché francamente mi annoierei troppo a ridirlo un'altra volta, però il problema della cultura soggettiva di fatto è il problema che sta sotto a tutto questo. La cultura soggettiva, i processi di socializzazione, la cultura implicita, tutti i temi che insomma darei per scontati, perché francamente se no restano sempre a dimostrare il famoso teorema della bisettrice dell'angolo. Vabbè, lasciate perdere. E ad ogni modo, ogni tanto scantoni. Quindi la questione è questa: Beck e Giddens mettono in qualche misura il dito nella piaga, ovvero se ci fanno presente che in effetti sono in atto una serie di processi che tendono a generare insicurezza, processi che sono endogeni, ovvero sia che vengono causati dalla stessa tecnologia e dallo stesso progresso, ovvero sia sono processi dei quali abbiamo piena responsabilità, non sono cose che capitano. Capitano perché appunto noi quando interveniamo in modo significativo sull'andamento della realtà causiamo e inneschiamo tutta una serie di cose delle quali non sappiamo gli esiti. Vi ricordo il discorso del rischio della scommessa e dell'ecologia dell'azione, è tutto qui, ovvero sia io faccio cose ma non so, no? Cosa queste cose causeranno. C'è un autore che si chiama Paul Virilio, che chi volesse leggere potrebbe essere molto interessante da vedere, che ha scritto un testo che si chiama L'incidente del futuro, che sostiene una tesi piuttosto, come dire, urtante da questo punto di vista, ovvero sia dice scoperta la tecnologia ha creato l'incidente, perché evidentemente prima di avere l'aereo non si schiantava nessuno, ed è vero. Ogni tecnologia, no? La gestione degli idrocarburi, la raffinazione, tutta questa serie di cose porta con sé dei pro, ma porta con sé anche tutti i contro. Questa è una cosa che noi abbiamo lasciato da parte a lungo, per secoli abbiamo fatto finta che non ci fossero i contro ci sono, e adesso ce ne stiamo accorgendo, di fatto, no? Adesso ce ne stiamo accorgendo anche, vi ripeto, per i processi cognitivi che sono coinvolti in questo discorso, ovvero sia per il fatto che la nostra cultura stessa genera, no, costantemente un avanzamento che la porta a contatto con le famose anomalie. Se vi ricordate quando abbiamo parlato della teoria delle catastrofi di Kuhn e compagnia cantante, abbiamo visto che la scienza a un certo punto incontra delle cose con le quali non è in grado di fare i conti. L'ambiente da questo punto di vista è un sommario di cose con le quali la scienza contemporanea non è in grado di fare i conti. L'ambiente è un dovunque tutti i volti scopri cose di questo genere, no? Dalla capacità curativa delle specie animali che stiamo animali e vegetali che stiamo distruggendo in Amazzonia, alle capacità o non capacità di ricreare degli ambienti decenti come appunto riforestazioni e via discorrendo. Insomma, abbiamo continuamente incontri con situazioni di questo genere. E non solo abbiamo dei problemi, diciamo, proprio strutturali della scienza per questo, ma abbiamo anche la diffusa percezione che la scienza non è effettivamente quell'avventura intellettuale priva di contatti con la realtà che ci hanno detto. Qui c'è da parlare di un altro eccezionalismo che è abbastanza interessante prendere in conto, ed è l'eccezionalismo della cognitivo della scienza occidentale. Abbiamo visto, se vi ricordate, che esiste il paradigma dell'eccezionalismo umano, abbiamo visto qualche settimana fa, ovvero sia quello che ritiene che l'uomo sia appunto, come diciamo, il meglio figo del bigonzo e di conseguenza non possa essere giudicato alla stregua delle altre specie umane, animali esistenti sul pianeta. Il paradigma, o perlomeno la questione dell'eccezionalismo cognitivo, ci dice, perlomeno ci ha detto per un sacco di tempo, che la scienza è l'unico modo per ottenere delle conoscenze oggettive e tutti gli altri saperi per questo vanno svalutati e criticati e potenzialmente rimossi. Questo discorso però purtroppo si fonda su lo stesso sistema di coordinate, lo stesso sistema di assunzioni sul quale si fonda l'efficacia dell'esperimento, quello che abbiamo appena criticato, no? ovvero sì, è un discorso che vale se tu immagini la realtà come qualcosa di conoscibile a prescindere, qualcosa di infine conoscibile. Nel momento in cui ti accorgi che la realtà non è così, lo stesso discorso scientifico cambia di status. Si rivela, come troverete nel quarto capitolo del libro in una serie di citazioni estremamente interessanti, uno strumento di potere. C'è un'autrice indiana che stabilisce un bellissimo dualismo tra quello che abbiamo noi e quello che avremmo preteso di avere, ovvero sia noi abbiamo pensato di avere un sapere generale, se vi ricordate, no? Universale, ovvero sia un sapere che possa essere utile e uguale a prescindere dalle condizioni nelle quali viene messo in atto e dei luoghi nei quali viene messo in atto. Lei dice l'universale è una cosa, il locale globalizzato è un'altra. E questa cosa è molto interessante perché di fatto cosa fa? Accusa la scienza occidentale di essere un discorso locale, e qui ristiamo un'altra volta nelle varianti nazionali, se ci fate caso, paro paro, che però ha preteso di valere ovunque e quindi si è imposto contro gli altri saperi e li ha sconfitti e quindi ha costituito un sistema di potere costruito sulla scienza stessa. Questo è il modo in cui la gran parte del pianeta ci vede. L'abbiamo visto, non so se vi ricordate, anche quando abbiamo fatto il discorso dei diritti dell'uomo, no? Che esiste una convenzione dei diritti dell'uomo islamico, esistono tutta un'altra serie di culture che dicono quelli sono diritti vostri, tenete vi tacchi, non sono i miei. Perché noi tendiamo a fare questo, ovvero sia con un gesto di etnocentrismo piuttosto marcato, come vi ricordate, pensiamo che quello che secondo noi è giusto vada bene per tutti. E tutti gli altri normalmente non sono d'accordo, però si trovano anche, perlomeno si sono trovati fino ad oggi, nelle condizioni politico materiali per non poterlo manifestare questo disaccordo. Prima la colonizzazione, poi lo sfruttamento economico, poi il consumismo, poi il neoliberismo, tutta una serie di strategie che in ultima analisi, a voler essere un po' cattivelli, sono tutti strumenti di dominio sul resto del mondo che l'Occidente ha messo in campo uno dopo l'altro quando cominciavano a non essere più funzionali, no? Però anche questo è arrivato al capolinea, purtroppo o per fortuna, secondo dei punti di vista ovviamente. Quindi i risultati di queste strategie di potere, i risultati di questo in qualche modo inquinamento dell'attività conoscitiva con degli elementi di dominio, oggi vengono tutti tutti a pettine, tutti i nodi che arrivano a pettine. E oltretutto la stessa cultura occidentale comincia a dire ma sai che tutto sommato il sapere degli sciamani, il sapere dei curatori dell'Amazzonia, eccetera, 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 non era così male. Il sapere delle culture tradizionali aveva un suo modo di articolarsi, aveva un suo modo di spiegare le cose che non sarà stato scientifico ma funzionava e noi non sappiamo perché ovviamente, no? Quindi di fatto ci troviamo in una situazione in cui il paradigma o l'idea dell'eccezionalismo cognitivo non è più sostenibile, anche se nel discorso corrente lo è ancora, perché noi continuiamo, come avete visto, come vi dico più volte, prendete soltanto uno straccio dei campioni di pubblicità in televisione e l'aggettivo scientifico, ricercatore, ricerca, eccetera, eccetera, vanno che una bellezza. Pensate l'ultimo anche per un deodorante, insomma a un certo punto il deodorante se anche non è scientificamente all'avanguardia sopravvivo abbastanza bene, però c'è questo ricercatore, questo imbecille che dice essere ricercatore, che ti spiega con i suoi bravi assi cartesiani e tutta una serie di diagrammi perché questo deodorante è molto più efficace scientificamente testato degli altri. Come vi ho detto, sono tutta una serie di segni che hanno più a che fare col simbolico, con l'immaginale, che non con lo scientifico, perché noi non sappiamo niente del procedimento, dell'algoritmo che genera quella curva, non sappiamo niente delle ricerche che vi hanno portato, sappiamo solo che esistono queste ricerche, oddio lo sappiamo, ci dicono che esistono queste ricerche. Di fatto stanno usurpando la stima che noi nutriamo verso il sapere scientifico per venderci una cosa che probabilmente di scientifico ha poco. No. Per cui il ricorso alla marcatura di un qualcosa come scientifica è chiaramente un ricorso che sfrutta questo privilegio, questa costruzione che noi abbiamo messo in atto dello scienziato come il sacerdote, trovate bellissima espressione nel manuale, il sacerdote della verità. Però vedete che è una dimensione che non ha niente di scientifico, è del tutto simbolica, no? È un problema di ruoli, un problema di fede, un problema di fiducia, non è un problema di scienza. Allora nel momento in cui però noi ci accorgiamo che lo scienziato non è questo sacerdote, bensì è uno come noi, che tra l'altro non persegue questa attività conoscitiva perché è appassionato della materia, ma spesso e volentieri lo fa per soldi, perché sappiamo benissimo che la gran parte della ricerca oggi non è una ricerca pura, ma è una ricerca applicata, quindi una ricerca mossa da contributi, da esigenze di come dire, monetarizzazione della ricerca stessa. Allora a quel punto è chiaro che lo scienziato diventa un attore sociale come gli altri, e quindi noi cominciamo a renderci conto che il risultato della scienza spesso e volentieri non è oggettivo, ma è frutto di una serie di processi culturali di scambio, di interazione, di conflitto spesso e volentieri fra tanti soggetti, fra tanti attori. Soltanto a voler considerare il lato appunto scientifico abbiamo per esempio la committenza e lo scienziato e gli scienziati concorrenti anche, no? Allora io se io ottengo 5 milioni di euro per un tipo di ricerca che deve dimostrare che il mio deodorante è più efficace degli altri, come faccio poi a dirgli che guarda che il tuo deodorante è una chiavica esattamente come gli altri, dopo che mi hanno dato 5 milioni per fare queste ricerche? È probabile che io tagli queste ricerche in modo che risulti che il tuo deodorante è molto meglio degli altri. Ma che c'è di scientifico in questo? Nulla. Nel momento in cui tu sottoponi la ricerca scientifica, come stiamo facendo e come anzi continuiamo a fare e incoraggiamo, nel momento in cui tu sottoponi la ricerca scientifica al finanziamento privato, di fatto stabilisci un rapporto gerarchico tra committente e ricercatore che inficia l'oggettività dei risultati. Che se tu vuoi continuare a avere i soldi di una certa azienda, non è che gli puoi dire ogni volta che quello che fa schifo, perché poi cercano qualcun altro che è un po' più elastico di te, o fa delle ricerche diverse che guarda caso dimostrano che i risultati dell'azienda sono eccellenti. Dov'è la ricerca scientifica pura? Non è un caso che si chiami ricerca pura, vi faccio presente, perché se ne sono resi conto tutti che c'era un problema, nonostante è vero che scegli un termine che è di nuovo religioso, perché la purezza è un problema, saprete, spesso e volentieri di religione, no? Nell'Islam, anche da noi, ma insomma un po' meno, ma in India la grandissima parte delle religioni si gioca sull'alternativa puro impuro, sacro profano più o meno. Allora se tu mi parli di ricerca pura lo sai che da qualche parte c'è un problema, perché la ricerca applicata perché non è pura? Solo perché diventa pratica? Cioè perché noi ci dicono che la ricerca pura è quella del tutto teorica, mentre la ricerca applicata è quella che si sporca le mani? Ma non è solo questo il problema, la ricerca pura è quella che può andare per conto suo senza dover render conto a nessuno. E invece oggi come oggi, con i problemi della committenza scientifica, questo non ha più luogo, ovvero sia noi abbiamo una serie di personaggi che fanno scienza come si farebbe qualunque altra cosa, spesso e volentieri guidati dall'azione razionale rispetto allo scopo e non dall'azione razionale rispetto al valore, che qui si applicherebbero perfettamente, no? Perché qual è l'azione razionale rispetto al valore in questo caso? Il ricercatore che legge in modo più oggettivo possibile i suoi dati, e se questi dati dicono che quello che doveva ricercare è fallito, gli dice è fallito, non va bene. Ma chi lo fa? Dove? E soprattutto, la questione del dato come in grado di parlare da solo è stata superata, vi ricordate? Era il fondamento del positivismo, no? Abbiamo detto, positivismo deriva da positum, dato, eccetera, eccetera. Ma noi sappiamo benissimo che i dati, oggi, gli stessi dati, dati in mano a 3 o 4 persone, danno interpretazioni completamente diverse. Quindi, dov'è il problema del primato della scienza? Come posso chiedere alla scienza di darmi delle direttrici e delle linee guida sui miei comportamenti quando è oggetto di discussione, di costruzione, di compromesso? È l'esito di un processo complesso, pure la scienza. Capite? Questo è il punto. E come vi dicevo l'altro giorno, noi troviamo quello che cerchiamo, per cui se il ricercatore riceve i soldi per fare un certo tipo di ricerca, non ne fa un'altra, che magari sarebbe stata più intelligente, era quella che gli piaceva di più, ma se nessuno lo paga, non la fa. E quindi scopre delle piccole modifiche del motore a scoppio, ma non scopre il motore a idrogeno, che era lì pure lui a averlo voluto cercare. Capite? Perché il ricercatore non è che ha delle costrizioni. È una mano alzata oppure una forma di stiracchiamento? No. Capelli? Vabbè, comunque non era una domanda, insomma. Okay. Dicevo, dove è scritto che il ricercatore debba ricercare qualcosa invece di qualcos'altro? No? Se andate a fare un po' di storia della scienza, scoprirete che nella grandissima parte dei casi, dall'inizio, quindi dal 600 in poi, ci sono delle mode anche nella scienza. tutti fanno delle ricerche in certi settori e ne lasciano altri da parte. Poi, dopo qualche secolo, ci si accorge che in quel settore c'era un sacco di roba interessante e viene ritrovata. E cos'è che indirizza questa ricerca? Dei criteri scientifici o dei criteri sociali? Dei criteri di immagine, di moda, di convenienza del momento, il fatto che quello che aveva i soldi aveva interesse a fare qualcosa e non qualcos'altro. Tutto questo, come dire, ci permette di vedere che il processo scientifico, il processo della conoscenza, è fondamentalmente intrecciato col sociale, con quello che accade nella società in generale. Non è qualcosa che avviene da un'altra parte, cioè lo scienziato non è il sacerdote, come dicevamo, ma è uno che lavora qui come noi. Anche lui ha i conti da pagare, anche lui ha un ego che vorrebbe essere, vorrebbe avere dei riconoscimenti, eccetera, eccetera, eccetera. E queste sono cose che influenzano il suo agire. Quello è il problema. Quindi questo non vuol dire che la scienza debba necessariamente essere presa e buttata nella pattumiera, l'abbiamo detto più volte, assolutamente no. Vuol dire soltanto che tutto questo alone di sacralità che c'è intorno alla scienza sarebbe il caso che cominciassimo a rivederlo un attimo. Perché gli scienziati hanno a lungo propinato una serie di idee, una serie di teoremi, una serie di leggi che si sono rivelate del tutto fallaci e che avevano anche una serie di conseguenze ambientali, umane, sociali, eccetera, catastrofiche. Quanti sono di voi che già mi hanno detto ma perché non lo sa che ci sono una serie di brevetti di motori che non inquinano pronti da 30-40 anni? Lo so benissimo, è probabilissimo, se non lo so comunque non vedo perché non avrebbe dovuto, perché è chiaro che gli interessi dell'auto, dell'azienda dell'auto, sono gli stessi interessi dell'azienda del petrolio. E chi è che decide di andare a cercare fonti alternative finché il petrolio è redditizio? Si capisce? Cioè, perché un'azienda petrolifera dovrebbe investire nella ricerca di altro? L'azienda petrolifera fa tutto il possibile per poter rimanere lì e continuare a lucrare il più possibile su quello che ha già fatto. Non fa manco ricerca. Che gli importa? Più consumano le macchine, meglio è. Sotto sistema economico di cui parlavamo l'altra volta. Allora, se tu arrivi all'azienda petrolifera e ho trovato un modo per fare un motore che va con l'acqua distillata, lui dice, che buona idea, te chiedesti 300 milioni, arrivederci e grazie. E il motore rimane lì. Fino a che non è finito il petrolio, oppure qualcuno ti dice guarda che il petrolio non è una buona idea perché stai spianando il pianeta, allora forse a quel punto in capo a 10, 15, 20 anni ti riesci a vedere il motore ad acqua. Ma è evidente che questo non ha nulla di scientifico, è un problema politico, un problema economico, un problema di concorrenza, ma non è niente di scientifico, chiaramente, no. Quindi, come vedete, la questione del sapere è molto opportunamente messa in luce dal nostro manuale, perché è una delle questioni centrali per quanto riguarda l'ambiente. Perché vi ricordo anche che fino a un anno fa l'amministrazione della Casa Bianca si rifiutava di prendere in considerazione qualunque tipo di iniziativa ambientale perché i suoi scienziati le dicevano che non esisteva la questione ambientale. I suoi scienziati. Direi che i suoi scienziati dice tanto. Gli scienziati degli altri e i miei scienziati, come una partita a stratego, una partita a scacchi, ci sono i miei pedoni e i tuoi pedoni, uguale. Però non è una questione così semplice, no? Perché lì parliamo degli equilibri del pianeta. Allora il fatto che tu sia espressione delle lobby dei petrolieri diventa qualcosa che io subisco. Quando dicevamo la globalizzazione dei rischi, anche questa non è vero che se in America c'è un presidente petroliere a me non interessa, mi interessa e come. Perché se in America bruciano petrolio a rotta di collo e inquinano tutto il pianeta, mo respiro anch'io. Non è solo un problema americano, è un problema di tutti. È chiaro, no? E siccome i processi ormai sono tutti globali, per un verso o per l'altro, sia i processi ambientali che i processi economici, le distribuzioni di rischio, no? Quando Giddens parla della globalizzazione del rischio, non parla solo del rischio ambientale, parla del rischio economico. No, il rischio economico è quello che stiamo vivendo noi oggi. Se la borsa di Tokyo chiude con meno 4,5% come stamattina, la nostra non va meglio. E la nostra vede impiegati i nostri risparmi, quelli degli amici, i fondamenti della nostra professione, le prospettive del nostro futuro e via discorrendo. Quindi non c'è nulla per la quale io non sono, come vi dicevo l'anno scorso, coinvolto. Questa è la dimensione con la quale abbiamo a che fare oggi ed è una dimensione che supera la scienza. Le pretese della scienza, le corporazioni e tutto il discorso che abbiamo fatto più volte. Domande? Ok, break.